il Cile non si è svegliato adesso. La gente in Cile è sempre stata attiva nella lotta o nella rivendicazione delle conquiste che sono riuscite a ottenere in questi ultimi anni. Una delle fonti più grosse di movimento che è riuscito a portare avanti delle rivendicazioni sono stati gli studenti. Gli studenti, diciamo che sono il braccio rivoluzionario un po' del movimento in Cile. Gli studenti vengono repressi molto più di tante altre realtà di movimento o comunque popolari, quindi vengono picchiati, vengono messi a fuoco, allo stesso tempo vengono rapiti dalle stesse aule. Il movimento scolastico, come ricordiamo nel 2011 con il movimento dei pinguini, è stato sempre in prima linea a cercare di dare una risposta, un'alternativa alle politiche neoliberali ed austerity che sono stati in Sud America. Nell'ambito lavorativo, i sindacati sono sempre stati attivi, magari in questi ultimi anni, quindi parlo magari del 2008 fino al 2017, sono stati sempre organizzati nei settori come la pesca, come il settore minerario. I sindacati del settore della pesca sono stati molto forti comunque nelle pressioni che hanno fatto contro lo Stato per le tassazioni per l'economia della pesca. Ad esempio nelle zone di Picilemu ci sono state delle grandi aziende che hanno fatto grossi inquinamenti anche a livello ambientale. I salari dei lavoratori erano molto bassi, ma il guadagno che avevano queste aziende era molto alto, quindi tassavano più che altro al lavoratore che è locale. E le forme di mobilitazioni erano proprio cercare di bloccare la produzione dei pesci. E ti parlo di 5 anni fa, parliamo dell'isola di Chiloé, ad esempio, dove sono state settimane e settimane di proteste e di blocco di queste aziende, dove i lavoratori hanno bloccato l'estrazione e allo stesso tempo l'esportazione all'estero di queste risorse. Invece parliamo del settore minerario, ci ritroviamo con una classe lavoratrice che ha diversi privilegi all'interno del lavoro. Geograficamente la mineria si trova quasi tutta al nord del Cile, dove ci sono queste miniere a cielo aperto, una delle più grosse al mondo come quella di Chuquicamata, dove i lavoratori possono anche avere determinati privilegi come il casinò piuttosto che gli ostelli pagati e così via. Quindi convincere al lavoratore ad essere solidale a una lotta, quindi allo stesso tempo creare un legame più forte con il sindacato, era un po' più difficile, anche se nelle zone di Atacama, dove si concentrano queste miniere, hanno fatto delle grosse lotte a livello sindacale. I sindacati invece si occupano del settore del legname, è una situazione un po' diversa, perché prima di tutto si trova al sud del Cile, dove si collega anche tutta la lotta del popolo Mapuche. È un popolo che da sempre subisce, diciamo, la pressione da parte del governo per cercare un po' di isolarli, ma anche allo stesso tempo eliminarli, se possiamo dire in questo modo, dai territori che sono favorevoli per la piantagione dei pini. Il 18 ottobre di quest'anno, quindi 2019, quando viene dichiarato l'aumento del biglietto della metropolitana, si produce un'insurrezione, come la chiamano i cileni, dove i manifestanti all'inizio sono la maggior parte degli studenti organizzati nelle scuole del Cile, di Santiago, che sono l'Istituto Nazionale o l'Liceo Aplicación, e quindi decidono di evadere le metropolitane cercando di dare una risposta forte a quello che stava accadendo in quel momento. In risposta a questa cosa, dall'alto, quindi dai ministri come il ministro dei trasporti, dice pubblicamente che i lavoratori che non accettano queste condizioni devono svegliarsi prima per andare a lavorare, perché nelle ore delle 6-7 del mattino il biglietto costa meno per raggiungere il posto di lavoro. Quindi questo viene preso come una provocazione, una mancanza di rispetto per chi lavora tutti i giorni e chi lavora allo stesso tempo dall'altra parte della città. Quindi dopo l'evasione degli studenti iniziano a giungerci e a essere solidali tante persone, specialmente gli anziani. La parola chiave di questa evasione e lo slogan che portano avanti gli studenti è evasione della metropolitana, è altro modo di luciare, è un'altra forma di lottare. Al che si produce una risposta immediata da parte del governo, cercando un po' di stoppare questa evasione della metropolitana con le forze dell'ordine, dando le possibilità alla polizia che possa controllare meglio la situazione e di cercare di sottomettere il movimento in quel momento. Questo provoca che le persone escano in massa per strada, escano magari non con una coscienza politicizzata, ma con una solidarietà per chi in quel momento sta lottando per una vita dignitosa, no? Quindi le piazze iniziano a riempirsi e quindi in risposta sempre dalla parte dello Stato ci troviamo un coprifuoco alle 22 ore, cosa che non accadeva dal periodo elettorale militare. Quando lo Stato proclama il coprifuoco dalle 10 alle 7, il giorno 20 d'ottobre di notte viene incendiato il palazzo dell'Enel. Non ci sono delle fonti ben precise che possono testimoniare chi abbia fatto questa azione, però diciamo come simbolo contro l'imperialismo, contro il capitalismo, lo troviamo in questa azione che è accaduto nella notte del 20 ottobre. Non è solo la metropolitana, ma ci sono tante demande che il popolo in questo momento ha da portare fuori. E quindi non si parla più della metropolitana, ma si parla di tutta la privatizzazione dei settori. Quindi parliamo dell'acqua come bene comune, parliamo della luce. Un mese prima alle rivolte avevano aumentato il costo della luce. Quindi come tante proteste si aggiungono anche quella pensionistica, anche il diritto allo studio, la salute di qualità e dignitosa per tutte le persone. Ci troviamo in piazza la maggior parte delle persone incazzate per cercare di cambiare questa situazione. Lo Stato risponde portando nelle strade i militari. Questo provoca che le persone cerchino di trovare delle nuove forme di lotta per contrastare anche l'arrivo dei militari. Nei primi giorni delle manifestazioni sono stati proprio degli scontri molto forti con le forze dell'ordine, specialmente con la polizia, che in quel momento copre un altro ruolo rispetto ai militari. Cioè la polizia cerca di fare sparire la folla che si trova nella piazza e invece i militari cercano di salvaguardare i punti strategici della città, che possono essere gli ospedali o supermercati piuttosto che le grandi aziende, e quindi far sì che le persone non si avvicinano a questi punti. Usando fucili e cose del genere cercano un po' di mettere paura alle persone. Tanto è vero che ci sono anche dei carri armati per strada. I manifestanti allo stesso tempo riescono ad arrivare a certi punti che sono fondamentali per dare un messaggio importante alla popolazione, come sono le metropolitane, visto che era partito tutto da lì. Quindi vengono bruciate 9 metropolitane a Santiago, che sono quelle più importanti, sono quelle più transitate dai lavoratori, ma allo stesso tempo non si sa di preciso se tutte queste metropolitane che hanno incendiato siano state fatte dai manifestanti piuttosto che dalle forze dell'ordine. Ci sono dei video che riportano anche come testimonianza il fatto che la polizia abbia incendiato delle metropolitane. Iniziano a crearsi delle piccole assemblee all'interno dei quartieri popolari, specialmente quei quartieri che hanno una storia molto grande di lotta, come parliamo del quartiere di Renca, piuttosto che quello della Vittoria, quello del Puente Alto, che sono quartieri popolari, la maggior parte della manodopera lavora nei settori minerario, quindi che magari sono lavoratori pendolari che lavorano al nord, ma allo stesso tempo che lavorano in piccole aziende, piccole e grandi aziende a Santiago. L'organizzazione avviene in queste piccole assemblee di quartiere frequentate da tantissime persone, parlo assemblee di 500 persone, dove poi magari in piazza o nello stesso quartiere riescono a fare dei cortei che attraversano diverse comune. Parliamo di numeri di 1500 persone. Nei quartieri popolari è una situazione più formativa, è una situazione molto più organizzata. Tanto è vero che dopo tutti questi giorni di protesta lo Stato ha cercato di arrivare a degli accordi, a delle proposte di legge per cercare di dialogare con la popolazione. Cercano di dare dei contentini ai lavoratori come alzamento del salario, cose che le persone non accettano queste proposte da parte dello Stato e continuano ad essere in piazza. I militari tornano nelle caserme, ma la polizia continua a essere per strada e ad abusare dell'uso della forza contro i manifestanti. Si producono morti, si producono arresti e disapparizioni delle persone e tuttora non si trovano determinate persone. Si sta facendo riferimento in questi ultimi giorni anche a tutte le persone che hanno perso gli occhi, perché ormai la polizia cerca di colpire direttamente agli occhi. Ci troviamo quindi con più di 300 persone che hanno perso un occhio della faccia. Ci troviamo tantissima gente che ormai non si può più muovere. Diciamo che la polizia non ha smesso di usare la forza, è molto pesante all'interno dei cortei, delle manifestazioni. Gli osservatori internazionali per i diritti umani hanno dato delle cifre più o meno esatte dei deceduti, anche dei feriti, dei desaparecidos che ci sono in Cile in questo momento, che sono all'incirca 22 morti, più di 3.000 feriti, più di 12 stupri verso le donne e non solo le donne all'interno delle caserme. Ci sono queste cifre che queste associazioni cercano di dare, però fra i compagni, fra la stessa gente dei quartieri, ritengono che questi numeri siano falsi. Ci sono tante persone che hanno avuto anche delle minacce di non dichiarare che avessero avuto degli abusi. Si parlano più di 200 persone desaparecidas, quindi come possiamo dire che ci sono solo 22 morti? Perciò hanno cercato nei quartieri popolari di organizzarsi anche in un altro modo, per tutti i morti, per tutte le persone che hanno perso un occhio, per tutte le persone desaparecidas, per tutti gli abusi che hanno avuto, avevano bisogno di rispondere in un modo molto più forte. Quindi tantissimi fanno anche riferimenti a movimenti che si sono stati negli anni 70 che lottavano contro la dittatura militare e quindi cercano un po' di prendere anche determinate azioni che si facevano in quegli anni lì, come ad esempio far saltare le caserme. Quindi ci troviamo due caserme bruciate nel quartiere di Renca e in altro nel quartiere di Puente Alto. I manifestanti o comunque i compagni organizzati in un modo rivoluzionario si prendono la notte. Prendersi la notte vuol dire attaccare i punti centrali, cercano di dare un segnale anche contro le forze dell'ordine, cercare di dire basta, ci avete attaccato, ci avete represso per tutto questo periodo e noi vi rispondiamo con la stessa moneta. C'è lo slogan di una canzone contro questa violenza che dice già van a ver las balas que nos tiraron van a volver, cioè che vuol dire le pallottole che ci avete lanciato torneranno indietro. E non soltanto le caserme stanno saltando, stanno anche sparando alla polizia con pistole e fucili fatti, loro lo chiamano ECISA, che vuol dire pistole fatte in casa, e cercano di colpire i poliziotti. Si è cercato di creare una coscienza che dicesse bisogna prendersi la notte. Durante il giorno vediamo magari l'abuso della polizia, vediamo le manifestazioni grosse, ma invece di notte, quando tutti dormono, e i militanti e il movimento fa le sue azioni rivendicative. I compagni, le persone con cui riesco ad avere un contatto un po' più diretto sulla situazione, che tra l'altro sono compagni che si trovano in quartieri forti come Renca, dicono che quello che sta proponendo il governo la gente non lo accetta, ma accettano però le proposte da parte dei partiti più a sinistra, quindi del Fronte Ampio piuttosto che del PC, che loro propongono un'assemblea costituente, cercare di andare a votazione. Invece le persone più politicizzate, i compagni, ritengono che questa mossa che sta facendo il PC e il Fronte Ampio non sia funzionale a cambiare la situazione reale del Cile. Andare a un'assemblea costituente comporterebbe anche il ritiro della gente dalle piazze. Pensano che sia fondamentale rimanere in piazza e che sia fondamentale cercare di far dimettere il presidente, più che chiamare un'assemblea dove ci sono degli accordi, e allo stesso tempo organizzarsi in un modo più forte, dando delle risposte molto più forti. Ci siamo resi conto che è più del 65% della popolazione che decide e accetta di rimanere in piazza. Questo comunque ti dà anche la speranza, in un certo senso, di fare pressione ancora una volta al governo, cercando di farle capire che non abbiamo bisogno dei contentini, non abbiamo bisogno di un partito comunista, non ha bisogno di un partito che gli dia delle alternative di vita. Allo stesso tempo non cercano un altro tipo di sistema. Chi milita, chi è organizzato, magari ha pensato a cosa poter fare, cosa proporre a livello concreto come alternativa a questo tipo di sistema, però allo stesso tempo non è così chiaro. I stessi compagni ti parlano che sono ancora in una fase dove questo tipo di mobilitazione, questo tipo di scontro non ha ancora degli sbocchi. E quindi la necessità di mantenersi in piazza, di mantenersi attivi è fondamentale, è vitale, perché allo stesso tempo la repressione ci sarà e continuerà a esserci, sia a livello statale ma allo stesso tempo come forze dell'ordine. È quello che aspetta anche la destra del Cile, è quello che aspetta il governo, tanto è vero che in questo momento anche le organizzazioni dal basso stanno cercando di entrare nei quartieri borghesi e cercare di dare più fastidio possibile. Parliamo di dare solidarietà ai lavoratori che lavorano nei centri commerciali, dove si trovano la maggior parte della borghesia che va a fare shopping e così via. Qualche giorno fa una massa di persone si sono ritrovati nei centri commerciali a cercare di bloccare l'ingresso ai negozi, e ci sono stati anche degli scontri con gente borghese che non era contenta della situazione che c'era in quel momento nel centro commerciale.
Ay, policía, qué vida elegiste vos, el verdugar a la gente.